Salve, Sante Pater.
Come ogni primo martedì del mese, trasmettiamo Santi Francescani dei Tre Ordini, a cura di Fra Andrea Cassinelli.
Cari fratelli e sorelle, pace bene e benvenuti anche questa sera ai santi del francescani del primo, secondo e terzo ordine. Stasera vediamo una figura che magari ai tanti non dirà nulla, ma quando cominceremo a entrare dentro la sua vita, molti di voi capiranno di chi stiamo parlando, perché è una venerabile in questo caso, molto conosciuta, magari non tanto per il nome, ma per quello che appunto lei poi ha detto e per quella spiritualità che ha portato avanti. E parliamo della venerabile Suora Consolata Betrone, Clarissa Cappuccina, del monastero prima di Torino e poi di Moncalieri in provincia di Torino. Questa sera non useremo i soliti libretti blu, ma è un libretto scritto appunto un po' datato, ma è ancora molto bello. Questo libro è degli anni 50 e ci parla appunto, scritto da Padre Maria da Torino. Non è comprabile, per capirci, in libreria, ma bisogna poi appunto chiederlo al monastero, di cui vi darò alla fine poi gli indirizzi. Per cui non sarà strutturato come di solito le nostre testimonianze sui santi, ma sarà fatto appunto in modo un po' diverso. Sono coloro, anche tra i religiosi, che lasciano di sé un ricordo indimenticabile. Il necrologio che nei conventi si legge a tavola per ricordare l'anniversario dei propri confratelli defunti serve proprio per ricordare questi frati che sono passati nel nostro convento o anche nelle suore. Di Suor Consolata così è scritto nelle cronache del monastero. Fulmine a ciel sereno fu la malattia di Suor Consolata. Era questa, cara consorella, il braccio destro della madre badessa, segretaria, portinaia, discreta. La discreta in convento è quella figura che c'è dopo il superiore, dopo il vicario, è quella figura che appunto un po' fa da mediatore nella fraternità. Dotata di grande intelligenza e di buona volontà per tutto ciò che era bene e di una generosità senza limite. Sul letto di morte poté dire che aveva sempre detto di sì a Gesù. Infatti era veramente infaticabile. Si può dire che all'insaputa di tutti e di se stessa era già grave, eppure così trovandosi si recava ugualmente tutte le notti a mattutino e faceva l'osservanza in tutto. La si fece stare a letto quasi per scherzo nel settembre del 1945 e non si alzò più. Anche questo profilo appunto ci introduce nella vita di Consolata Bretone. Diceva lei stessa, e qui capite allora forse chi è. Quando il tuo ultimo Gesù Maria vi amo sarà pronunziato, io lo raccoglierò e lo tramanderò a milioni di anime. Così le aveva detto quella voce che da tanti anni lei ascoltava, perché appunto lei, quella mistica cappuccina, che assicurata da queste locuzioni interiori, sentì questa voce che gli disse sostanzialmente, poi queste voci le accompagneranno per tutta la vita, infatti ne parleremo più avanti, ma lei riassume sostanzialmente tutta la sua spiritualità in quella giaculatoria che sta diventando famosa, che è Gesù, Maria, vi amo, salvate anime. Quanto durò di fatto la vita di questa nostra venerabile? visse 43 anni, di cui 16 in monastero. Ecco i dati. Pierina Betrone, questo è il suo vero nome, Maria Consolata, Consolata, è il nome da suora, nasce a Saluzzo il 6 aprile del 1903, per cui siamo in Piemonte. Nulla di notevole sino ai 13 anni, quando un giorno, mentre sola per una via di Airasca, s'affretta a sbrigare alcune commissioni affidatele dalla mamma. Le torna sulle labbra con un'intensità nuova e misteriosa una giaculatoria letta in un libro di pietà: «Mio Dio, ti amo». La giaculatoria, completata dalla voce, riuffrirà centinaia di migliaia di volte sulle labbra di Suor Consolata, che 30 anni dopo, al termine della sua vita, ricorderà con gioia quel primo incontro sensibile con la grazia. 13, 14, 15, 20 anni. Di Pierina Bretrone abbiamo una fotografia morale in due parole, che colgo dalla bocca di una suora salesiana, sua compagna di associazione della parrocchia di San Massimo. Fervosissima, nessun pentegolezzo. A 21 anni le capita tra le mani un libro dalla biografia di Santa Teresa del Bambin Gesù. Una frase della santa resterà indelebile, impressa nel suo animo. La frase è questa: Gesù, vorrei amarlo, tanto amarlo come nessuno l'ho amato mai. Dopo la parentesi cupa di alcuni anni in cui pare che la giovinezza radiosa di Pierina debba oscurarsi nella tormentosa ossessione di essere irrimediatamente in peccato, la dottrina di Lisieux, di Santa Teresina, costituirà una nota dominante nella sua dottrina di confidenza e di abbandono. Gli anni dell'età più bella passano rapidi, in particolari secondari che non interessano di fatto nella vita della nostra Pierina. Il 25 gennaio del 1925 entra tra le suore salesiane. Il 17 aprile del 1926 ritorna a casa. È convinta di non essere degna della vocazione. Ha tra le mani le lettere di una superiora salesiani che scrive: Suor Pierina Betrone fu sempre molto fervorosa. Anima ardente doveva essere frenata nel sacrificio. Si persuase di non essere fatta per il nostro istituto, convinta com'era di non esserne degna. Vedeva tutti angeli nelle sue superiori, mentre ella si riteneva una grande peccatrice. Essendo stata messa a studiare e a suonare fin dall'inizio del noviziato, si gettò ai piedi della madre maestra, scongiurandola di arbitrarla dai lavori pesanti e di adibirla, a lavori pesanti e umilianti, perché sentiva di dover essere trattata così. Quindi la regola di Don Bosco non fa per lei e Pierina se ne va. È un'anima irrequieta. Vuole umiliazione e chiede di essere ammessa fra le Taidine, congregazione fondata da San Giuseppe da Cotolengo per accogliere le convertite. Ma come è entrata? Lei è innocente. Sappiamo che appunto questa congregazione era proprio specifica per quelle donne che avevano vissuto nel peccato pesantemente e appunto grazie al cammino di conversione erano poi entrati nel monastero, nel convento, di queste suore appunto penitenti. E la stessa un giorno spiegò alle sorelle cappuccine lo stratagemma a cui ricorse. Avevo conosciuto una signorina che per ottenere il consenso paterno al suo matrimonio con uno scavezzacolla finse di avere peccato. Il papà, fuori di sé, dette il consenso. Perché non potevo imitare l'astuzia di quella giovane fidanzata per diventare taidina? Si presentò in monastero e fu interrogata con prudenza dalla sua vocazione. Forse è caduta? Le chiese la superiora. Sì, sì, parecchie volte. Basta, concluse la madre, e subito venne accettata. In quel momento, così anni dopo spiegava ricordando Suor Consolata, volevo dire che ero cadute molte volte per terra. Il 19 agosto del 1928, per motivi di salute, è trasferita tra le suore di Santa Marta. Una superiora di quel tempo dice: era tutta infuocata e ricorda ancora oggi l'attenzione che doveva porre perché la giovane religiosa, per amore di sacrificio, non si nutrisse dei rifiuti dalla tavola. La convinzione di essere peccatrice non le dà però pace. Lei aspira alla grande penitenza, le prove di spirito aumentano e il 26 agosto del 1928 lascia spontaneamente l'istituto e ritorna in via San Massimo numero 26 a casa dei suoi. Un'anima proprio in pace, per cui è già stata dalle salesiane e poi dalle taidine. Il 17 aprile del 29 è accolta nel monastero di Borgo Po tra le suore Cappuccino. L'entusiasmo e il fervore sensibile sono a quota zero. Scriverà: nulla mi attrae fra le cappuccine. La grazia però la travolge. Una voce strana le parla. Ciò non interessa però in che modo diretto il tema di questo profilo. È evidente infatti che la santità non è questione di carismi, di locuzione, di estasi, ma di grazia santificante. Solo questa ci fa santi. E questo è importante ricordarcelo. È l'obbedienza, ma la grazia che Dio ci dà che ci fa santo. Tutto il resto è optional, mettiamolo così. Lasciamo allora parlare Suor Consolata circa i messaggi avuti da questa voce. Anno 1929, l'8 maggio, a mezzogiorno le suore scendono in chiesa per la solenne supplica alla Madonna di Pompei. In questo giorno sacro, a Maria, mediatrice di tutte le grazie, ha inizio la vita meravigliosa di Suor Consolata. Lei scrive: alle 8 di sera sono in cella, la cella è la camera naturalmente, ho l'impressione di essere invisibile che mi passi accanto, mi inginocchio sulla lettiera e mi sforzo di fare un atto di vero dolore dei miei peccati. E la luce divina incomincia ad illuminarmi, a man mano che mi rischiara. Le tenebre fuggono. Dalla parte di dove viene la luce vedo Gesù in atto di attesa. Lo vidi con gli occhi del corpo o dell'anima, non potrei definirlo. Il maestro, smette di essere descritto dalla Suor Consolata, nei primi esercizi spirituali le suggerisce la giocuratoria «Gesù ti amo», che sarà poi completata così: «Gesù, Maria, vi amo, salvate anime». Seguono le lezioni della voce, si profila la missione di Cappuccina di Moriondo e il suo messaggio. Qual è? Additare alle anime la piccola via che può essere esposta così, in tre punti semplicemente. Vita di confidenza e di fiducia, incessante atto di amore con un sì continuo addio alle anime e al dovere, e atto incessante di amore nell'intimo dell'anima espresso con la formula che Gesù gli ha insegnato: Gesù, Maria, vi amo, salvate anime. Ecco un susseguirsi di lezioni date da Gesù. Scrive Suor Consolata ciò che Gesù le dice. Agosto del 1935, Consolata, tu non metti limiti nella tua confidenza in me e io non metto limiti alle mie grazie verso di te. In grembo alla Chiesa tu sarai la confidenza. 22 aprile del 35, una lezione sulla santità. La santità è oblio di te stessa in tutto, pensieri, desideri, parole. Lasciami fare, io faccio tutto in momento per momento, dammi con grande amore ciò che ti chiedo. 30 novembre del 35, ho sete del tuo amore, quindi nessun pensiero inutile. La verginità di mente, ovvero l'assenza di pensieri inutili, ti rende bella. Il 16 dicembre del 35, per darmi questo atto di amore incessante, che cosa ti è necessario? Il duplice silenzio di pensieri e di parole. Giugno del 35, Gesù le suggerisce il voto dell'incessante atto d'amore. Luglio del 36, nasce l'opera delle piccolissime, già annunciata da Gesù il 17 agosto del 34. Fra le beniamine dell'azione cattolica vi sono le piccolissime. Tu appartieni a queste e ad te queste appartengono le anime che ti seguiranno nel darmi l'incessante atto di amore. Il 29 ottobre del 38 Gesù vuole il voto di più perfetto, del voto più perfetto, cioè quello appunto dell'amore continuo. Ma nel frattempo lei è cuoca, portinaia, ciabattina prima, e nel 39 poi verrà trasferita nel monastero di Moncalieri con le non mi viene il nome, scusate, con gli incarichi, ecco, di cuoca, portinaia, ciabattina e segretaria. Nell'aprile del 44, un sabato, inginocchiata nella sala del capitolo per un atto di comunità, non riesce più a rialzarsi. Si riprenderà ancora, ma ormai è colpita dal male che le ucciderà. Le suore osservano stupite che nell'immediato dopo pranzo ella riposa qualche minuto su un divano vicino alla portineria. Nessuno l'aveva mai vista così affaticata. Nei mesi seguenti la spossatezza si accentua. La malattia incrudisce. I raggi rivelano delle caverne ai polmoni. è costretta perciò a lasciare il monastero per il sanatorio dell'eremo di Lanzo e poco dopo dovrà entrare all'ospedale San Luigi. Scusate. Il 3 luglio del 46 la madre abadessa si preoccupa, teme che si tratti davvero di una santa, non vuole che muoia fuori dal monastero e dispone che suora consolata ritorni nel suo convento, dove infatti si spegnerà il 18 luglio del 1946 alle ore 6 del mattino. Scriverà suor Maria Consolata: la mia vita religiosa è il noviziato, la morte sarà la professione e il paradiso sarà il campo di apostolato. Per cui, meno male che, passatemi la battuta, nulla l'attirava dalla vita delle cappuccine. Il fascino della vita claustrale non è certamente causato da attrattivi naturali, eppure, sebbene misterioso, è innegabile e irresistibile. Spesso anche chi per volontà di Dio è assorbito dal lavoro strancante di apostolato o di carità sente comunque la tentazione della clausura. Il monastero di Borgo Po causò dei guai non indifferenti al canonico Cottolengo. Più di una volta, infatti, qualche suora della piccola casa, soffocata dalla fatica, sognò di farsi cappuccino e il santo dovette lottare contro le vocazioni che erano tentazioni. Un senso di raccoglimento soprannaturale avvolge il monastero e rapisce anche il sacerdote che entrava in clausura per confessare una malata grave. Purtroppo adesso il monastero di Torino è chiuso per mancanza di vocazioni e le suore che lì vivevano sono state spostate nel monastero di Moncalieri. Nel monastero di Torino, nel giorno della sua professione, con ardire di cappuccine, chiede a Dio in dono che una delle sue consorelle sia canonizzata, nient'altro. E nella sua semplicità la suora confida alla madre: pensavo di chiedere la canonizzazione di suor puntini puntini puntini. E la suora, dicendo, non dica nessun nome. Passano gli anni e allora la monaca pensa: Gesù mi avrà fatto la grazia per suor consolata? Tra i cappuccini vige l'atto di una legge della provvidenza. Non ci fu mai un tempo in cui non vivesse nell'ordine almeno un religioso, a volte due o tre, destinato agli onori degli altari. E questa di fatto esiste ancora, perché anche in questi 25 anni di convento comunque ho conosciuto il padre Alberto Beretta, che adesso è servo di Dio, ho conosciuto altri due frati morti in concetto di santità, uno era padre Giulio Savoldi di Milano, l'altro era fra Lorenzo Pinna di Cagliari. Ci sono ancora dei frati appunto ritenuti in concetto di santità, di cui non faccio il nome perché giustamente magari se no cominciate ad andare a raccontare, a chiedere tutte le cose, visto che questo di cui penso passa già i 90 anni, per cui lasciamolo tranquillo in pace, che già ne ha abbastanza di tutto quello che succede durante il giorno. Allora, ritorniamo a noi. Le monache, stiamo parlando dei tempi di della venerabile Consolata Bretone, pregano e soffrono per tutti, e questo è un dato di fatto. Le cappuccine digiunano tutto l'anno e sono in particolare abiti nel confezionare per sé e per altri alcuni piccoli strumenti di penitenza. Ripeto, stiamo parlando del periodo di Santa, continuo a chiamarla Santa, vuol dire che arriverà il miracolo allora, della Consolata. Il giorno 22 luglio del 39, abbiamo detto appunto, suor Consolata giunge a Moriondo, che oggi appunto è Moncalieri. Per la sua testonite acute, il monastero delle Cappuccine è dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Si era certi a chi dedicare il nuovo monastero. Nasce questo monastero perché nel monastero di Borgo Po non ci stavano più le monache. Adesso il monastero di Borgo Po, come dicevo poc'anzi, è chiuso e le monache sono tutte a Moncalieri. Gesù, che nel 600 svelò contemporaneamente i segreti del suo amore a Parere Monial e a Santa Margherita, a Parere Mogliana, Santa Margherita Maria la Cocche e a Città di Castello a Santa Veronica Giuliani. Di fatto allora riprende Gesù questo amore. È curioso che siamo anche più o meno nel periodo, circa qualche anno dopo, anche a Santa Faustina Kowalska. Margherita Maria ebbe una delle manifestazioni principali del Sacro Cuore nel boschetto dei Noccioli, la cappuccina di Morimondo in giardino tra i pulcini e non si trattò di una visione. Si era seduta su una panca, accanto pigolava una bella covata di pulcini che la circondavano e le salivano in grembo. Uno si era lasciato raccogliere dalla mano della suora. Come batteva forte il cuore quella bestiola. L'accarezzò il pulcino, se ne stette quieto quieto. E la grazia poco dopo investe la religiosa che scrive: «Se suor consolata ha compassione di quell'esserino solo perché è spaurito ed ebbe bisogno di stringerlo al cuore, quanto più il cuore di Gesù sente compassione della povera anima mia». E per merito di suor consolata, se il primo venerdì di ogni mese è solennizzato in modo particolare tuttora adesso da una giornata continua di preghiera al monastero di Moncalieri. Appena giunta nel nuovo convento, con permesso della madre, si interessò immediatamente dalla ricerca dei fonti dei fondi necessari per stabilire in perpetuo la giornata di adorazione approvata dalla curia arcivescovile di Torino il 21 agosto del 41. Il primo venerdì suor consolava, indossava l'abito più bello e sapeva essere elegante, mentre di solito le sue tonache erano logore e sovente smesse da altre consorelle. Vorrebbe sempre stare a Gesù Carestia, ma è cuoca e la cuciniere, troppo contemplative, sono un vero guaio per la comunità, perché alla fine non mangia nessuno. Allora vedete come le suore si accontentarono dei fagioli e di un uovo per lasciar libera la cuoca, così scrive, perché appunto un giorno, non potendo appunto fare da mangiare come voleva, proprio per questa sua anche un po' indole, preparò una bella minestrone di fagioli e tutte le suore furono comunque contente. Il suo raccoglimento, espressione di un amore intimissimo e intenso, nasceva da quella voce di lui, insistente ed angosciosa, che le diceva: «Consola il mio cuore, distoglimi dalle mie tristezze. Cosa vuoi? Il mio cuore ha bisogno di essere confortato». È bellissima sta frase. E ancora: «Intanto stanotte tu dormi ed io soffro». Ed io soffro. Allora vedete come questo amore di Dio, no? La fa dire appunto: «È il Signore che mi prepara quando sarò all'ospedale e non avere la malinconia di venire a casa». Lei si sentiva sempre legata a questa voce che la vigilia del primo venerdì del mese alle 11 di sera è accanto al tabernacolo e scrive: «Ad un tratto tutto disparve alla mia presenza. Gesù, il cuore divinamente bello, immensamente bello, vidi, e una bimba di circa 6 anni, che era la mia anima. Gesù mi strinse al suo cuore, mi fece magnifiche promesse, passerei dalla cella al paradiso, ti lascerò scendere sulla terra per farvi un bene immenso». Erano le 23, un'ora trascorse rapidissima, alle 24 una suora passa veloce a picchiare alle celle, il colpo dato ad ogni porta rimbomba per i corridoi, si accende la luce del coro, sta per iniziare il mattutino. Terminata l'estasi di suora consolata, scrive: «Rinvenni col viso inondato di felicità e il mio primo pensiero fu che sarà mai allora il paradiso». È mezzanotte, le monache scendono in chiesa frettoloso. Suor consolata ha la febbre e non ce la fa più rimanere a letto. Si è portata sempre in coro anche col viso contratto dal dolore. Ma questa notte no, non se la sente. Ed ecco una sorella picchiare alla sua porta chiamando la ritardataria e suor consolata tace. Si bussa ripetutamente alla celle. Le suore sanno che sono guai se non si svegliano per il mattutino. Si seguono quindi le chiamate a suor consolata e conclude: «Si vede che Gesù vuole proprio che scenda». E Gesù è giù veloce. Così voleva il suo sì continuo. La Madonna pure le ricorda l'incessato atto di amore: «Solo in paradiso ne conoscerai il valore e la fecondità per salvare le anime». Per cui da questa frase noi sappiamo che anche la Madonna parlava con la nostra suor consolata. Impressionanti sono le esigenze di Dio in questa creatura. Un continuo sì. Il mese di agosto mi è sembrato più intenso di amore, anche se debbo ancora confessare 2 ore perdute. 2 volte in un mese mi soffermai su pensieri inutili, 5 volte in frasi inutili. pensate al giorno d'oggi quante frasi inutili noi diciamo senza farci molto problemi, no? E allora appunto arriva sempre tutto ciò che lei faceva era sempre questo lancio dalla sua giaculatoria. Addirittura lo scrive su un cartello: Gesù, Maria, vi amo, salvate le anime. E tutto ciò che lei faceva, quando le cose erano belle e quando le cose erano brutte, lei le affidava sempre al Signore con questa giaculatoria. Che è una cosa che possiamo fare anche noi, quando ci troviamo magari a fare qualcosa che ci costa fatica, ci costa proprio anche un po' di sofferenza. Gesù, Maria, vi amo, salvate anime. Gesù ha detto, scrive, Gesù mi ha ripetuto 3 volte di seguito la risposta per farmi capire di non pensarci più. Lei sa, padre, quando il maestro si è geloso della mia testa, perché tutti i suoi pensieri, aggiungo io, devono essere sempre e solo di Gesù. È così bello vivere con i miei 3 Gesù, con i miei 3, Gesù, la Madonna e San Giuseppe. Si può essere soli, commenteranno tanti, anche in mezzo ad una piazza, ma sempre avremo il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, l'Angelo Custode e la Madonna sempre con noi. L'ultima sera, invano, desidererai ancora vivere per un atto di amore, ma sarà troppo tardi. E questo ci introduce appunto nel suo essere appunto la figlia del tuono, così era definita. Perché lei correva sempre dalla mattina alla sera, faceva sempre tutto quello che c'era da fare, e si dice che appunto la si vedeva essere appunto correre da una parte all'altra, in maniera un po' così particolare, tanto che lei stessa dice che in monastero c'era questo modo di dire che quando una faceva qualche cosa di particolare aveva avuto uno scatto alla suor consolata. Ricordo di essermi un giorno confessata così: mi sento tanta cattiva che besticcerei con tutti. Sì, oh Gesù, col tuo aiuto ti prometto di non correre più per i corridoi. Vedete, queste cose molto semplici, no? Che ci fanno capire proprio questa semplicità, no? Questa sua semplicità quasi infantile in un certo senso. Scrive in una lettera: anche per Gesù tutto fu ingiusto, ma lui tacque, sopportò tutto e obbedì semplicemente ai carnefici, mentre avrebbero potuto con una parola fulminarli. Così anche per noi, vero? Addio fiorellino, prediletto da Gesù e di Maria. Quando bussano alla porta della tua cella, è più perfetto lasciare il lavoro e andare ad aprire la porta che continuare a lasciare che le sorelle entrino. In coro non devo turarmi le orecchie per diminuire la sofferenza che mi procura con il suo canto stonato, Suor X. Vedete, queste cose molto semplici, no? Che noi pensiamo, e invece proprio in queste cose semplici che il Signore a volte arriva dentro la nostra vita in maniera pesante. Nel suo diario scrive: devo ricordare che oggi ogni sorella è Gesù, e che con un voto mi impegnai di trattarla e di amarla come Gesù. Devo essere sempre un angelo di pace e non un angelo di giustizia e di severità per poi soffrire. Questo amore, no? Per le sorelle. E allora andiamo sempre avanti nel nostro cammino. Gesù un giorno le dice: Maria, la Vergine ai piedi della croce soffre, ma non un lamento, non si abbatte, nulla, 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 così ti voglio. Suor X non vuole più che le faccia le iniezioni, non si fida del ciabattino abituato a pungere le suole delle ciabatte, scrive appunto di se stessa. E vedete che queste cose sono frasi che magari così dicono un po' niente, no? Ma un giorno Suor Folgore, così chiamata anche, ha questa intuizione, no? I chicchi vengono macinati con santa pazienza nel minuscolo macinino di cui è dotato il convento, il chicco appunto di grano. E lei penso che con questo macinino salverò tutte le anime del mondo. Si lavora nell'orto, in fretta più lavoro si fa, più anime si salvano. A volte le cede e lo riconosce umilmente, Devo andarmi a confessare perché sono stata troppo energica nell'esigere la fretta per la pulizia della cucina. Vedete queste cose davvero che sembrano, ripeto, banalissime, anche un po' così, banalotte, diciamo, no? Eppure, queste cose legate appunto all'essere sempre unita nella preghiera a Dio, abbiamo qui una gran bella venerabile. Tant'è che dice: devo stare la vita comune, diversamente come farò ad andare sugli altari? Allora vedete che davvero l'essere di Dio, a prescindere che lei abbia queste voci, che abbia queste locuzioni e visioni, ma sempre è lo stare con lei. Tant'è che a un certo punto, siamo negli ultimi giorni della sua vita, e riceve appunto il viatico, dove rinnova la professione religiosa nelle mani della Madre Immacolata di Maria, di Madre Immacolata, che è la superiora, scusate, ho messo insieme con la Madonna, e le dice: Suor Consolata, lei ha sempre agito in buona fede? Sì, ho sempre agito in buona fede, ma abbandono ogni cosa nel cuore di Gesù. La badessa è afflitta, sa di perdere un soggetto prezioso per la comunità, mentre altre suore sono pure gravemente ammalata. E Suor Consolata gli risponde: non pianga, io muoio, ma Suor X e Suor Y, naturalmente i nomi delle due suore, guariranno. Infatti, quelle due suore guarirono. Sono le 23, vada a chiamare la madre, dice Suor Consolata alla suora che la sta assistendo. Venne la superiore, venne pure il cappellano. L'ora della partenza si avvicina rapidissima. Era in posizione di sofferenza, baciò una volta ancora il crocifisso presentatole dalla madre e poi cercò di voltarsi verso un quadro di Gesù e Maria e dice in piemontese, spero di pronunciarlo bene: guiteme in apeus proprio pi, aiutatemi, non ne posso proprio più. Furono le sue ultime parole pronunciate con la bocca, mentre il suo cuore continuava a dire: Gesù, Maria, vi amo, salvate anima. Sono le 4:30, la madre badessa mormora l'ultimo ordine alla sua figliola, le do il permesso di morire. Un cenno affermativo da parte della morente. Da quel momento fissa gli occhi sul quadro dell'Ecce Homo. Rapita da quello sguardo, più nulla la distoglie. Ipnotizzata come da Gesù. Suona l'Angelus del mattino e Suor Consolata entra in agonia. La comunità chiamata si raccoglie nella cella e nel corridoio, poi scende in chiesa a pregare. Si intonano litanie. Dalla morte perpetua libera nos Domine. A morte perpetua libera nos Domine. Pregano le suore concentrando la loro anima alla suprema invocazione per Suor Consolata. Quando le litanie stanno per finire, scende veloce una novizia che era rimasta vicina alla morente e dice: è spirata. Erano le 6 del mattino del 18 luglio del 1946. A che punto è ora? Ora la nostra Suor Consolata, dopo l'apertura del processo di beatificazione nel 1994, si ottiene, scusate, allora il 2 a febbraio, oggi, siccome io sto registrando appunto oggi, inizia il processo che il postulatore chiede alla Conferenza Episcopale Piemontese di aprire il processo. Il 18 marzo del 1994 il nulla osta dalla Conferenza Episcopale Piemontese. Il 18 marzo del 1994 appunto il nulla osta conferma. Il 19 si accoglimento dell'istanza del postulatore e decrete di nomina del tribunale. Il 21 gennaio del 1995 la conferma del tribunale provvisorio e convocazione degli ufficiali. L'8 febbraio del 95 è la prima sessione della causa con la fase diocesana. Il 10 marzo del 95 il nulla osta dalla sede apostolica. E il 23 aprile del 99 la 46esima e ultima sessione della causa diocesana. Tutto poi viene portato a Roma e sappiamo che appunto da allora la nostra consolata bretone ha elargito tantissime, e lo ripeto ancora una volta, tantissime grazie proprio a questa sua semplicissima via. Si va avanti adesso con la posizione, appunto, che è già stata discussa, e sto guardando per quello che sto un po' saltando, perché sto guardando se c'è qualche novità rispetto al libro, appunto, il corpo di Suor Consolata viene portato nel monastero del Sacro Cuore di Moncalieri, che oggi ancora appunto ha la cura del corpo. Il monastero, per chi fosse interessato alla eventualmente ricezione di qualche libretto, di qualche materiale, si trova Monastero del Sacro Cuore in via Duca d'Aosta 1A a Moncalieri, provincia di Torino. Chiediamo allora l'intercessione della nostra venerabile, appunto perché c'è il riconoscimento della venerabilità. Sto guardando se trovo la data nel frattempo in cui parliamo, perché è da pochissimo che è stata proclamata appunto venerabile, infatti non ne parla, il sito è un po' indietro, non è ancora stato aggiornato. Vediamo se lo trovo in diretta. Venerabile Consolata Bretone, così vedete che faccio tutte le cose in diretta. Vediamo se qui dice, sì, il 6 aprile del 19, esatto, Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto di cui appunto Suor Maria Consolata, i resti del quale riposano nel monastero del monastero del Sacro Cuore a Moncalieri, per cui il decreto è del 6 aprile 2019, vi dicevo che era da poco, per cui non è neanche un anno, si è appunto adesso in attesa del miracolo per la beatificazione. Le monache, quando sono andato l'ultima volta, mi hanno detto che ci sono dei fatti appunto che stanno guardando, e speriamo e preghiamo che appunto si arrivi presto alla beatificazione di questa bellissima figura di Clarissa Cappuccina. Invochiamo allora lei appunto che ci aiuti in questo momento anche un po' di difficoltà a essere sempre obbedienti alla parola di Dio. Fidiamo allora lei, anche tutte le sorelle Clarisse Cappuccine di vari monasteri del mondo, perché il Signore faccia sempre sgorgare nel cuore di giovani ragazze l'idea appunto e la voglia e l'amore di consacrarsi totalmente a Dio. Venerabile Consolata Bretone, prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Pace e bene a tutti. Scusate l'ultimo colpo di tosse. E ci sentiamo poi più avanti per le altre catechesi, in comunione sempre di preghiera.
Da Da Radio Madre Terra abbiamo trasmesso Santi Francescani dei Tre Ordini, a cura di Fra Andrea Cassinelli. Oh.